Buona giornata, cosa fai di belli oggi?
Mi sto preparando per uscire e nel frattempo ascolto Radio Freccia, che è molto meglio di Radio Neanderthal.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Ed eccoci ad una nuova puntata del secondo ceppo di Carogna Virus. Continueremo ad affrontare il tema dei vaccini anti-Covid e in merito ascolteremo un contributo di due compagni. Ma prima, alcuni aggiornamenti sull'operazione Renata.
Oggi, 22 febbraio, sono uscite le sentenze del processo di appello per la cosiddetta operazione Renato, operazione che ha portato all'arresto di alcuni compagni anarchici in Trentino Alto Adige. Arresti e perquisizioni in Trentino Alto Adige. Il secondo grado di giudizio sostanzialmente conferma le sentenze, le condanne del primo grado, in più aggiungendo qualche mese di galera a qualche compagno, con la scusa che avevano sbagliato i conti in primo grado. E di seguito leggo i nomi dei compagni con gli anni di galera che sono stati confermati per loro. Stecco, 2 anni. Rupert, 1 anno e 10 mesi e 15 giorni. Giulio, confermata l'assoluzione. Agnese, 2 anni. Pozza, 3 anni e 10 mesi. Nico e Sasha, 2 anni e 4 mesi. Ovviamente a loro ricordiamo e ribadiamo la nostra solidarietà, che di per sé è una parola che non significa niente, ribadiamo a loro la nostra vicinanza e disponibilità a qualsiasi aiuto teorico e pratico.
There's a notion out there Sometimes I can't seem to talk. You'll know this blackboard lacks a piece of chalk. Don't box me in. I told you not to. Don't box me in. Let go.
Buonanotte da Radio Neanderthal, siamo in compagnia di una iatta che è disposta a spiegarci qualcosa sulla campagna vaccinale che stiamo subendo in questo momento e in particolare su alcune curiosità. La prima, così a freddo, è che cos'è l'RNA? Vediamo se la iatta sa rispondere.
Allora, l'RNA è una delle due forme di acido nucleico presente all'interno delle cellule viventi, è una delle due, l'uniche due, l'altra è il DNA, che contengono le informazioni genetiche che sono specifiche per ogni essere vivente. Entrambe, cioè l'RNA e il DNA, sono dei composti chimici costituiti da una catena abbastanza lunga di unità identiche o simili tra loro. Ovviamente ne stiamo parlando in relazione al coronavirus, a questo virus che ci perseguita da un po', e l'RNA è anche il materiale genetico di tanti virus, tra cui questo, che ovviamente non è stato scoperto, né tantomeno è nato nel 2021, anzi già in numerosi libri, tra cui uno che, diciamo, non troppo casualmente mi ritrovo tra le mani, viene descritto questo coronavirus come uno dei tanti virus RNA, come quello per esempio della parotite, del rotavirus, il virus della rabbia, dell'HIV e vari altri virus.
Quindi qual è la novità, diciamo, di questo nuovo vaccino?
La novità per cui appunto ci interessa, a me pare abbastanza strano all'improvviso rimettermi a pensare all'RNA, è che di solito i vaccini che di base, diciamo, introducono una sostanza nel nostro corpo che viene riconosciuta dal nostro sistema immunitario, che si attiva e produce anticorpi, fino a un certo punto, cioè fino ad oggi, sono stati utilizzati dei vaccini che alla base avevano questo principio, cioè inserire dei vaccini vivi, attenuati, che contengono virus ancora vivi, ma innocui, oppure mettere vaccini inattivati nei quali i virus erano stati uccisi mediante la calorimetria, che, insomma, mediante il calore, e vari altri tipi. Ora invece, per la prima volta nella storia, si utilizza questa nuova tecnologia, questa dell'RNA messaggero, cioè che è stata definita dai scientifici cattedrati, diciamo da tutta la comunità scientifica, come la prima applicazione pratica della rivoluzione molecolare, e quindi per la prima volta non si utilizza una materia, cioè il vecchio virus degli anticorpi che veniva utilizzato fino a poco fa, ma un messaggio. Per quello l'RNA messaggero, che è un pezzo dell'RNA che serve alla trasmissione del messaggio.
Ok, perfetto. E quindi ora mi viene spontanea una domanda che non più, diciamo, tecnica, ma c'è, cioè, più magari di anche un giudizio personale. Cioè, è necessario questo vaccino in questo momento?
Allora, questa è la domanda, diciamo, che almeno per me, che appunto un pochino queste questioni me le ho studiate perché mi piacevano, mi mette in una posizione schiacciante, di perdita completamente, diciamo, di svantaggio totale, Perché seppur, per esempio, io ho una perplessità sulla risoluzione dei problemi virali di massa con l'uso dei vaccini, il pensiero scientifico che è dominante, ma ora è completamente e assolutamente unico, non è entrato troppo nella questione. Serve, non serve, fa bene, fa male, ma sostanzialmente l'indicazione generale dell'informazione, del governo e tutto il resto appresso ci dice ve lo dovete fare. Io vado per logica ed è chiaro, come io vado dicendo da mesi, che il virus si propaga comunque perché è un virus, il virus va girando e non puoi debellarlo se da una parte del mondo c'è una parte ricca vaccinata e l'altra metà non lo è. Quindi è chiaro che il virus gira perché è un virus, deve girare, è fatto così, il virus gira. Il problema c'è, ma a mio avviso non lo risolvi col vaccino.
Questo problema, diciamo, proprio come impressione personale, in cosa impatta di più nella vita quotidiana?
Impatta nei luoghi del consumo, nei luoghi dove il problema è che il virus si propaga nei posti che i criminali che ci vogliono governare hanno riaperto molto velocemente per puri scopi economici. È chiaro che si propaga molto più velocemente all'interno dei centri commerciali, nei grandi negozi senza finestre, nei grandi agglomerati di cemento e acciaio senza sistemi di areazione, piuttosto che negli spazi aperti e nello spazio pubblico. Quindi, in questi luoghi dove i sistemi di areazione sono artificiali, è chiaro che la carica virale, seppure ci sono due o tre persone infette, è molto più alta. E faccio un esempio per capire quello che sto dicendo. La settimana scorsa a Napoli, nel fine settimana, il bosco di Capodimonte era chiuso, contemporaneamente le vie dello shopping erano stracolme, con tanto di fila fuori a quei venditori di merde. Per capirci, io mi riferisco sia alle merde ludiche che alle merde commestibili. Un altro esempio, anche sempre per rendere, diciamo, l'idea, è che in settimana c'è stato un blocco, un guasto alla Cumana che ha di conseguenza intasato la linea dei pullman, che di conseguenza ha intasato le macchine private, che di conseguenza ha intasato i lavoratori delle strade, e quindi l'accumulo di tante persone ha prodotto probabilmente paura, perplessità, e sono le stesse persone che nel disagio totale poi va a finire che vogliono il vaccino per risolvere il problema. Ma è chiaro che non lo risolvi vaccinando pezzi delle popolazioni. Un virus che cammina, perché deve camminare, che quello è il suo.
No, ma infatti era proprio questo, penso, cioè un po' il punto a cui volevamo arrivare, e cioè che non ha senso stare a discutere vaccino sì, vaccino no, il vaccino è importante, e soprattutto non ha senso vedere il vaccino come un punto di arrivo, di vittoria, di superamento della malattia, se poi gli stili di vita, i modelli di vita che conduciamo e che vengono mostrati come stili di vita virtuosi sono in realtà stili di vita che ci fanno portare a un'esistenza malata e quindi a un'esistenza, cioè, non sana. Ed è un controsenso il fatto di vedere i parchi chiusi, le metropolitane e i servizi di mobilità che non funzionano, e poi come soluzione ci viene chiesta quella di imbottirci di medicinali. È un po' paradossale. Il problema magari è che data la paura e tutto quello che si è scatenato in questo periodo, la realtà non è facilmente decifrabile da parte di noi esseri umani.
Certo, dato che ci stiamo confrontando, ovviamente tutta questa nostra riflessione parte da una lettura che c'è stata, che abbiamo condiviso su questa campagna militar vaccinale, che è abbastanza assurdo, cioè pensare come appunto quel pensiero unico di cui parlavo prima, l'accolta a braccia aperte, senza proprio proporre, manco iniziare un minimo di critica al sistema che ci trova costretti a vivere, insomma. Una seconda questione molto, molto importante è quella che, al di là che si decida di propinare o mandare per la maggiore, per delle questioni puramente economici, i vaccini AstraZeneca, che per esempio usa la vecchia tecnologia, quindi del virus inattivato, quello che dicevo prima, piuttosto a questi qua invece di cui stiamo parlando, i BioNTech e Moderna, che invece inseriscono un pezzetto di RNA messaggero, veramente io penso che siano dettagli, cioè io non lo so. E non lo so oggi, e forse dovrei studiare altri anni per capire realmente quale poi nel corpo umano fa più o meno peggio, quali sono gli effetti, e non lo so, e manco mi interessa sapere, diciamo, le case farmaceutiche quanti studi caso controllo hanno fatto dell'uno o dell'altro, soprattutto perché parto dalla convinzione che non è sommaria, ma è certa, del fatto che queste persone che sperimentano, cioè le industrie farmaceutiche, sono controllate da enti come l'AIFA, l'EMA, che sono apparati ovviamente statali, che hanno degli accordi con le case farmaceutiche, quindi non capisci chi è il controllato, non capisci chi è il controllore, e non lo capirai mai probabilmente. Quindi il problema è sempre a monte, e per questo io penso alla prevenzione. Rispetto a un virus, l'umanità oggi si trova ad essere schiacciata completamente dall'idea di prendersi un virus descritto già 20 anni fa. Probabilmente c'è un problema o nella cura, nella diagnosi, mille altri fattori che potremmo stare qua, a elencare volendo, ma non so.
No, siamo arrivati, penso, al punto e salutiamo gli amici
Salutiamo chi ci
di
sente,
Carogna,
casomai.
Virus,
È
e magari
certo.
consiglierei un'altra lettura che abbiamo scoperto in questo periodo. Abbiamo ripreso una lettura di Ivan Illich degli anni 70, proprio Nemesi Medica, che nonostante sia un libro di quasi 50 anni fa, è un'interessante riflessione sulla medicalizzazione della società e delle esistenze, che è un processo che è avvenuto in tempi, diciamo, non sospetti, che magari oggi arriva a un culmine ben evidente. Un saluto e a presto. Ciao!
this would be your color. I wish this would be your color. I wish this would be your color. Your color. I wish it is as black as Malevich Square, the cold furnace in which we stare. A high pitch on the future scale. It is the starless winter night's tale. It suits you well. It is that black. It is that black. It is that black. It is that black. I wish this would be your color. 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 This was she your color. I wish this was she your color. I wish this was she your color. I wish this was she your color. Your color. I wish.
Ascolteremo ora il testo di un brano di Ivan Illich del 1994, dal titolo Non esiste diritto alla salute.
Ciò che viene definita salute è oggi fonte di confusione per molte persone. Gli esperti discettano sapientemente sui sistemi sanitari. Alcune persone credono che senza accesso a trattamenti elaborati e costosi le malattie dilagherebbero. Tutti si preoccupano per l'aumento della spesa sanitaria. Si sente anche parlare di una crisi delle cure sanitarie. Mi piacerebbe dare il mio parere su questi temi. Prima di tutto, credo sia necessario riaffermare la verità della condizione umana. Sto male. Soffro di alcuni disturbi. È certo che morirò. Alcuni sentono il dolore più intensamente, altri sono affetti da disturbi più debilitanti, ma tutti affronteremo ugualmente la morte. Guardandomi attorno, constato che abbiamo una grande capacità di assisterci a vicenda, specialmente durante le nascite, gli incidenti e i decessi. E così è altrove nel tempo e nello spazio. A meno di restare disorientate dalle novità storiche, le nostre famiglie, in stretta collaborazione con la comunità circostante, sono state mirabilmente accoglienti, vale a dire, in generale, in grado di rispondere positivamente ai reali bisogni umani. Vivere, festeggiare e morire. In contrasto con questa esperienza, alcuni tra noi, oggi, sono giunti a credere che abbiamo un disperato bisogno di forniture mercantili standardizzate, tutte rientranti sotto l'etichetta salute, progettate e fornite da un sistema di servizi professionali. Alcuni si sforzano di convincerci che il neonato viene al mondo non solo senza forze né capacità, bisognoso quindi delle amorevoli cure della famiglia, ma anche malato, bisognoso di un trattamento specifico somministrato da esperti autocertificati. Altri credono che gli adulti abbiano sempre bisogno di farmaci e di interventi per raggiungere la vecchiaia, mentre i morenti abbiano bisogno delle cosiddette cure mediche palliative. L'asservimento al mito tecnico. Molte persone hanno dimenticato, o non sono più in grado di goderne, questi modi di vivere basati sul buon senso, che contribuiscono al benessere delle persone e alla loro capacità di guarire dalle malattie. Molti si sono lasciati asservire ad un mito tecnico che si autoglorifica e di cui tuttavia si lamentano perché, in modo impersonale, impoverisce la maggioranza e arricchisce una minoranza. Noto con rammarico che molti di noi nutrono la singolare illusione che tutti abbiano diritto a qualcosa che viene definita assistenza sanitaria. si è quindi legittimati a ricevere il più recente assortimento di terapie tecniche, in base alla diagnosi di qualche professionista, al fine di sopravvivere più a lungo in condizioni spesso terribili, dolorose o semplicemente fastidiose. Credo sia giunto il momento di mettere in chiaro che queste condizioni e queste situazioni specifiche sono fattori di morbosità, molto più di quanto lo siano le malattie stesse. I sintomi che la medicina moderna si sforza di trattare hanno poco a che fare con lo stato del nostro corpo. Sono, assai più, i segni dei pregiudizi e dei disordini propri del moderno modo di lavorare, di divertirsi, di vivere. Eppure, molti di noi vengono affascinati dal clamore delle soluzioni high-tech. Crediamo pateticamente in rimedi miracolosi. Crediamo falsamente che ogni dolore sia un male che bisogna sopprimere. Vogliamo ritardare la morte a qualsiasi costo. Mi appello all'esperienza personale di ognuno, alla sensibilità delle persone comuni, in contrapposizione alla diagnosi e alle decisioni dei professionisti. Mi appello alla memoria popolare, in contrapposizione alle illusioni del progresso. Prendiamo in considerazione le condizioni di vita nella nostra cerchia familiare e nella nostra comunità, e non la qualità dei servizi sanitari. La salute non è una merce che si distribuisce e le cure non possono essere fornite da un sistema. Sì, soffriamo, ci ammaliamo, moriamo, ma anche speriamo, ridiamo, festeggiamo. Conosciamo le gioie di prendersi cura l'uno dell'altro. Spesso ci siamo ristabiliti e siamo guariti in diverse maniere. Non dobbiamo seguire un percorso standardizzato e banalizzato del nostro vissuto. Invito tutti a distogliere lo sguardo ed i propri pensieri dalla ricerca della salute e a coltivare l'arte di vivere. E, altrettanto importante oggi, l'arte di soffrire, l'arte di morire. I diritti e le libertà dei pazienti. Rivendico alcune libertà per coloro che preferiscono celebrare l'esistenza piuttosto che preservare la vita. La libertà di giudicare da solo se sono malato. La libertà di rifiutare in qualsiasi momento le cure mediche. La libertà di scegliere personalmente un rimedio o un trattamento. La libertà di essere accudito da una persona di mia scelta, ovvero da chiunque in una comunità si reputi capace di guarire. Si tratti di un acupuntore, un omeopata, un neurochirurgo, un astrologo, uno stregone o qualsiasi altra persona. La libertà di morire senza diagnosi. Non mi sembra necessario che gli stati abbiano una politica sanitaria nazionale, quella cosa che concedono ai loro cittadini. Ciò di cui questi ultimi hanno bisogno è la coraggiosa facoltà di guardare in faccia certe verità. Non elimineremo mai il dolore, non guariremo mai tutte le malattie, sicuramente moriremo. Ecco perché, in quanto creature pensanti, dobbiamo renderci conto che la ricerca della salute può essere fonte di morbosità. Non ci sono soluzioni scientifiche o tecniche. C'è l'obbligo quotidiano di accettare la contingenza e la fragilità della condizione umana.
Durante una delle nostre letture nell'infinito mondo di internet ci siamo imbattuti in un articolo su un giornale online sulla repressione delle lotte in Bielorussia. Ci sembrava interessante condividerne con voi la lettura. Buon ascolto.
Dalle proteste dello scorso anno, il regime di Lukashenko continua a mettere in campo arresti, detenzioni arbitrarie e torture. Una fuga di notizie sembra rivelare la volontà di costruire un campo di concentramento per dissidenti, mentre dal basso si attivano iniziative di solidarietà di ispirazione anarchica. I loro volti girano sui social, i loro nomi si trovano negli appelli di chi prova a esprimere solidarietà. Si tratta delle centinaia di detenuti politici bielorussi, che riempiono le carceri di Stato e che sono spesso vittime di tortura. Nella piccola repubblica post-sovietica, È passato ormai mezzo anno dall'elezione dello scorso agosto e dallo scoppio di proteste generalizzate che ne è seguito. Ma la repressione da parte del regime di Lukashenko, al potere dal 94 e, secondo il report dell'Osservatorio per i diritti umani di Asna 96 che ha sede a Minsk, ha raggiunto dimensioni senza precedenti e testimonia della situazione di profonda crisi dei diritti umani in cui versa il paese. Dalla traduttrice letterata Vola Kalachka, prelevata dalla sua abitazione domenica scorsa e per la quale si è mobilitata la scrittrice canadese Margaret Atwood, al consulente dell'emittente Radio Svaboda e amministratore del canale Telegram Bela Mova, Igor Losik, che sarebbe dovuto uscire di prigione a Natale dopo 6 mesi di detenzione e che ha dunque iniziato per protesta uno sciopero della fame. Dall'attivista anarchico e analista politico Mykola Ziadok, che era già stato arrestato in occasione delle proteste del 2010 e si ritrova ancora da quasi un mese nelle mani delle forze dell'ordine, fino al giornalista Andrei Aleksandrov, di cui non si ha più traccia dopo una perquisizione avvenuta settimana scorsa negli uffici del portale di informazione indipendente più vecchio del paese. Sempre stando ai dati raccolti di Vyazna 96, nell'anno appena trascorso la giustizia bielorussa ha aperto dei procedimenti per motivazioni politiche nei confronti di oltre 900 persone, mentre più di un migliaio di testimoni hanno parlato di torture subite, 477 giornalisti sono stati arrestati e almeno 9 di loro si trovano ancora in prigione. La repressione è tanto trasversale e diffusa quanto lo sono le proteste iniziate già prima della tornata elettorale di agosto, nel momento in cui due dei principali candidati d'opposizione sono stati incarcerati ed è stato loro impedito di correre per la presidenza, e poi definitivamente esplose dopo che il presidente Lukashenko ha annunciato la propria vittoria con oltre l'80% dei voti. Migliaia di persone sono scese in piazza, sino al centro di Minsk, che è in città più piccole e periferiche, mentre la dura reazione delle forze dell'ordine e in particolare delle unità speciali di sicurezza OMON ha lasciato dietro di sé numerosi feriti e almeno 3 morti. Afferma ancora il report, l'arresto e l'imprigionamento di manifestanti pacifici nel 2020 è diventato esteso. Nel periodo che va dall'inizio della campagna elettorale fino alla fine dell'anno si è verificata una detenzione di più di 33.000 individui. Se sospetti di brogli elettorali, proteste di piazza e utilizzo di pratiche violente da parte delle forze dell'ordine non rappresentano certo eventi inediti nella storia bielorussa. Ci sono stati grandi episodi conflittuali nel 2010 e successivamente nel 2017. Forse mai adesso la loro onda d'urto sta raggiungendo anche chi non si interessa di politica e non aveva attivamente preso parte a momenti di contestazione ed espressione del dissenso prima d'ora. In questo momento la repressione coinvolge tutti, confermano decisi anche dall'Anarchist Black Cross di Minsk, collettivo a supporto dei prigionieri politici di tendenza anarchica, attivo da alcuni anni, e che sta raccogliendo fondi per aiutare chi è detenuto. Si può essere colpiti dalla brutalità della polizia, non solo se si fa o si dice qualcosa, ma anche semplicemente per una spilla indossata o per una scritta sulla maglietta. Le proteste sono circoscritte ai quartieri periferici, e le persone temono a manifestare da altre parti. L'uso della forza da parte del regime non è dunque stato solo un mezzo per bloccare e contenere il dissenso scoppiato la scorsa estate, ma pare divenire un elemento ormai normale e quasi quotidiano della società. È di qualche giorno fa l'indiscrezione per cui in Bielorussia sarebbe in corso la messa a punto di un vero e proprio campo di concentramento per oppositori. Bipol, un'iniziativa indipendente portata avanti da alcuni professionisti giudiziari bielorussi, ha reso pubblica una registrazione audio in cui si sentirebbe il vice ministro degli interni Nikolai Karpenkov annunciarne la costruzione. È assurdo come questa notizia ci abbia lasciato praticamente indifferenti, commentano attivisti e attiviste dell'Anarchist Black Cross. Siamo totalmente assuefatti da non provare più troppe emozioni. Se fosse vero che Lukashenko stesse realizzando un campo di concentramento per dissidenti, si tratterebbe semplicemente di una conferma di quanto è pervasiva la repressione. Le cifre fornite dalle organizzazioni umanitarie sono al ribasso, perché considerano prigioniero politico solo chi manifesta in modo al 100% non violento, ma in realtà sono migliaia gli arresti di questo tipo. A fine novembre, il gruppo musicale di Rostov sul Don, Russia, Kasta, ha rilasciato il singolo dal nome, in italiano, Esci fuori. Il pezzo ha raggiunto in poco tempo milioni di visualizzazioni ed è diventato particolarmente popolare nella piccola repubblica retta da Lukashenko, forse proprio perché racconta questa doppia faccia della violenza istituzionale. Nel videoclip, scene dalla tranquilla vita familiare, e diurne di un poliziotto vengono messi in parallelo alla glaciale crudeltà con cui invece di notte quello stesso poliziotto si ritrova poi a torturare e seviziare. Viene a farti una passeggiata, fuori ci sono i soldati e le camionette, cantano i Casta. Il sangue sparso dalla repressione sembra non andarsene più via, non può essere lavato. Molto spesso la violenza da parte delle forze dell'ordine non ha neanche un motivo preciso, concludono dall'Anarchist Black Cross. Gli agenti picchiano per scaricare la propria frustrazione, oppure per intimidire, vogliono spezzare ogni rete di solidarietà e protesta. Noi siamo un piccolo gruppo e facciamo il possibile.
Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи, выходи гулять, ходи гулять со мной. Выходи гулять, ходи гулять со мной. Выходи гулять, ходи гулять со мной.
Собираем все свободно и гуляем где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Собираем все свободно, хоть немного и ссыкотно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Нарисуем на асфальте белым мелом, слова хватит, можешь брать с собой сестренку. Со мной идет мой братик, не бери с собой игрушки. Там есть танчик и солдатик, интереснее, чем гулять. Нет важнее занятий. Собираем все свободно и гуляем где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Собираем все свободно, хоть немного и ссыкотно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Пусть хоть пальцем в нас покажут, ну и что, что нас накажут. Ну и что, что мы промокнем и продрогнем до мурашек. Не боись, на всех не хватит ни зеленки, ни какашек. Конечно, сиди дома, если ты помладше.
Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной.
Выходи, выходи гулять, ходи гулять со мной. Выходи гулять, ходи гулять со мной. Выходи гулять, ходи гулять со мной. Пестик обливалку, липучку и харкалку. Ничего не надо брать, просто выходи гулять. Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку. Ничего не надо брать, просто выходи гулять.
Там казаки, разбойники, пешие и конники. Выходи гулять, чё сидишь на подоконнике. Можно и на роликах, но мы снимем ролики. Там шлемы на локотнике, в крестиках, ноликах. Мы играем ноликами, крест не ставь на ноликах. Хочешь дать поджог? Тебе три годика, будут резать, будут бить. Потерпи спокойненько, все равно тебе водить. Выходи из домика.
На золотом крыльце сидели царь, царевич, королевич. Крутят, вертят карусели, и ничего ты не изменишь. Раз, два, три, четыре, пять, вот идут меня искать. Я не спрятался, я не виноват.
Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной.
Выходи, выходи гулять, ходи гулять со мной. Выходи гулять, ходи гулять со мной. Выходи гулять, ходи гулять со мной.
Выходи.
Thank you. Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Neanderthal, finisce così la 14ª puntata di Carogna Virus del secondo ceppo. Vi salutiamo tutte e tutti e ci rivediamo. Ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao!